Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 14ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Un ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Brunotto, Alessandro Taraschi e Massimo Foglio. Wow! Qui è Radio Black Magic, la musica hip hop tutta per voi. Soul, funky, rhythm and blues e tanto sferoide prolato. Benvenuti amici, dopo questa introduzione diversa dal solito siamo qua a farvi compagnia ininterrottamente dalla notte dei tempi per parlare di football americano, NFL e non solo. I compagni di merende sono presenti sul pezzo? Si devono smutare.
Sì, sconvolto dall'inizio, ma sì.
Veramente, no. Pensavo di essermi sintonizzato male.
Ma la musica, visto che io non la sento perché viene messa... Ma com'era? Turu,
turu, no, no, la musica è sempre la stessa.
Col sax, così.
Okay, ci pensiamo per la prossima settimana.
Santana,
bravo,
chitarra,
bravo.
Dai, su.
Settimana prossima ci pensiamo.
Almeno la BC, Marco.
Ma no, era per fare. È più sensuale il sax, no? Fausto, che ve lo spiego a voi. Che ve lo spiego
allora
a voi.
Era Fausto Papetti.
Esatto. Quindi non è Purple stasera.
Fausto Papetti. Tutte le copertine degli LP di Fausto Papetti, tutte.
Ce le ho tutte!
Mai sentito un disco, ma conosco tutte, esatto, le copertine.
Ah, perché poi dentro c'era il disco?
Sì.
Dicono di sì.
Veniva in omaggio, tu pagavi la copertina e ti regalavano il disco.
Vedi quante cose che si imparano. Io ero fermo alle copertine. Perfetto, dai, iniziamo questa 14ª puntata. Così, puntata che sarà velocissima. Venuti, non ce la faccio. È più forte di me. Va bene, allora iniziamo, vabbè, a seguire il primo segmento, come sempre rischia Football Ask e Ask Disturbo. Iniziamo con una specie di una cosa metà tra le ball prediction, le previsioni, le aspettative, i sogni. Mi sono segnato una decina, dodicina, tredicina di record NFL in vigore e vi chiedo a tutti voi se c'è una qualche possibilità che qualcuno di questi possa essere battuto nella prossima stagione, che sarà ancora 16 partite, perché poi dopo, quando nel 2021 diventeranno molto probabilmente 17, insomma, le cose cambieranno, come ci potrà poi anche dire il nostro statistico di fiducia. Allora dai, cominciamo, esprimete liberamente tutti la vostra impressione. Aspettate, io qua come vi ho presentato Mauro, Marco, Giorgio, Alessandro e Massimo, così avete anche l'ordine di apparizione. Allora, cominciamo dal primo.
A dire la verità non ci hai presentato, ci siamo presentati da soli.
No, vi ho detto che eravate con me.
Sì, va bene. Tu hai ripreso con Radio Black Magic.
Radio grande, Radio Black Magic, questa qua, dobbiamo sfruttarlo questo filone di Radio Black Magic. Allora, cominciamo dal primo record. Più yard su passaggio in una stagione, 5.477, di un Manning, di cui non faccio il nome perché non voglio aprire dibattiti infiniti, del 2013. Dai, ditemi se secondo voi c'è una speranza che questo record possa cadere nella prossima stagione.
C'è la corsa a rispondere.
No, no, tu Mau, devi dirlo.
Mauro,
di io devo dirlo.
Sì.
Perché io?
Mauro, sento Marco, estratto. Giorgio.
Ah, Alessandro, era l'ordine. Su. Ah, non si era capito. Ragazzi, sto invecchiando precocemente. Quindi il record di Peytone. Bah, allora, tutti i record di passaggio sono sempre a rischio ogni stagione che passa, specialmente con il cambio delle regole che c'è stato ultimamente, per cui specialmente se sono storici e specialmente se più avanti si va. No, io dico quest'anno no.
Io mi gioco subito l'appoggio al Rizzotto, anche secondo me non ce lo vedo quest'anno, no.
Li fa il ricciolino prima del bye. No, non è vero. Anch'io dico no.
Prima del bye.
Ce l'hanno la seconda loro.
Esatto.
E allora li fa in una. No, non ce la fanno.
Ma come non ce la fanno? Mamma, che negatività.
Anche per
Ma
me.
Ma non è negatività. Noi siamo tutti amanti di Peytone, per cui... cioè...
quindi under.
Anche per me no.
No, vabbè, ma allora prima era Black Magic, poi dove era Under? Ma in che podcast siamo, scusate?
No, anche direttore.
Secondo... Massimo.
Sì. No, scusa, anche secondo me quest'anno non è ancora l'anno giusto. Poi quando le partite diventeranno 17, allora ne cadranno diversi di questi record che abbiamo questa sera qui elencati.
Ovviamente chiedo anche agli amici che ci stanno seguendo dal vivo di entrare in chat e di esprimere il loro parere, se secondo loro il record che enunceremo sarà battuto o meno nella prossima stagione. In quel 2013 Peytone non solo lanciò per 5.477 yard, ma anche per 55 touchdown, altro record NFL, che sono quasi 4 touchdown a partita. Minchia, scusa tra volgarità.
Cioè, adesso mi faccio portavoce di tutti quanti. Io credo che noi tutti abbiamo detto no, anche perché aspettiamo le 17 partite, eccetera. Anche perché, secondo me, ma penso che sia un pensiero un po' condiviso, c'è un po' troppa hype in giro su Mahoney. E questo sta alzando le aspettative, per cui io credo che questo quest'anno non succederà nulla. Poi magari lo penso solo io e gli altri di un pensiero del genere manco gli sfiorava, però io così l'ho detto, per cui per me no, neanche quello di 55 touchdown.
Sì, no, anche secondo me non è ancora maturo. Sì, no, rimarrà imbattuto per le 16 partite. E forse sì. Anche poi.
Ma anche perché l'anno scorso non ci sono neanche avvicinati a un numero del genere, quindi anch'io dico di no.
Sui touchdown qualche dubbio in più ce l'ho, perché l'anno prima secondo me non c'era andato tanto lontano, però anch'io non credo che ce la faccia quest'anno, soprattutto dopo un Super Bowl vinto non mi aspetto un'annata da 55 touchdown.
Sì, infatti stavo per dire, non dimentichiamoci che Mahomes avrà sicuramente il Super Bowl hangover come tutti quanti, no? È una regola aurea questa, che l'anno dopo il Super Bowl hai una flessione di rendimento. Non è vero, ma insomma, in tanti pensano. In tanti dicono sempre, tutti gli anni, mi ricordo che tutti gli anni per chi vince o comunque raggiunge il Super Bowl, l'anno successivo no, ma tante
cose. Sì, lo dicevano spesso over. Anche di Tom Brady.
Infatti.
A quello c'aveva il vaccino,
L'unico ad avere il vaccino.
Sì. Della Kraft, vaccino della Kraft.
Quindi siamo a 0 su 2. Arriviamo, per rimanere sempre sul passaggio, alle 554 yard in una partita di Norm Van Brocklin il 18 settembre del 1951. Una partita che io mi ricordo perché ero sugli spalti.
Guarda, giusto perché sono stanco di dire no, mi gioco la bold e dico sì. ma dico espressamente che non sarà Mahoney.
Anche per me sì, e dirò anche chi sarà: Murray di Arizona.
Io ma dico di
ma,
sì,
stava dicendo ma
si dice, ma no, no,
dicendo Murray anche lui.
Dico Matt Ryan, va.
Io me l'ero segnata anch'io per il sì, quindi resto su quello che me l'ero segnato, però io sono più con Mahoney, anche se mi piace moltissimo la risposta di Marco, però vado con Mahoney.
Ma allora, sulle partite singole può succedere sempre di tutto, anche perché per fare questi numeri ci vogliono un po' di condizioni particolari, tipo tanti touchdown lunghi, quindi
difese impenetrabili.
Difese impenetrabili, sì. E quindi, ma sì, può anche darsi.
Vedi, ma anche lui, ma anche lui sui stessi nomi. Mahonis, Murray,
non lo so, non lo so. Io su chi batte il record non mi sbilancio, però quelli della
sbilanciati, ma sbilanciati un po',
allora dico James Winston.
Ok.
Allora io dico Fitzmagic, dai, allora.
No, beh, guarda, J. Winston ci è andato vicino comunque, non ha fatto le 500 yard, però,
però dovrebbe anche giocare.
Vabbè, allora se devi anche giocare, non faccio più le domande, cioè dibatto.
Guarda,
poi
ti posso dire una cosa: Van Brocklin non era il titolare dei Rams nel 51, quindi.
Ah, non lo sapevate, è entrato a metà partita e ha fatto 554 yard.
Come ricevitori anche Winston è molto interessante, in effetti.
Ok, dai, passiamo al reparto terrestre. Yard corse di una stagione 2105, Eric Dickerson nel 1984.
Secondo me questo è intoccabile.
Ah, intoccabile proprio?
Sì, nella NFL di oggi è intoccabile.
Le 17 neanche?
A 17 parliamone, ma ormai la tendenza non c'è, il portatore di palla unico che si fa tutte le cose, ce ne sono veramente pochi in giro.
Sì, anche secondo me per adesso l'era dei carri armati, dei cavalli da tiro, mi sa che al momento la chiuderei, quindi forse con le 17, però anche 17... fare 2100 yard devi farne comunque tantine per gli standard di oggi.
Io dico di no, perché come dice Emanuele sono tutti in hold out perché non gli danno i soldi che vogliono e non glieli devono dare, quindi dico no.
Allora, non ce l'ha fatta Adrianone, ce la fa sicuramente Cook, perché si riprende e ne fa 2000, no, anche secondo me no, purtroppo.
Perché a 2000 c'è il bonus per il contratto.
Esatto, a 2106 ce l'ha e quindi ne fa 2106 in un anno. No, anche secondo me no, ripeto, Adriano ci è andato vicino, ma penso fossero altri tempi, altre squadre, anche se non sono passati 1000 anni.
Sì, poi appunto già il ruolo del running back è un po' ridimensionato in questi anni, poi sta prendendo sempre più piede il running by committee, quindi difficilmente, come diceva Marco, ci sono
abbiamo una domanda da... poi su quello vedremo dopo gli Ask Disturbo, c'è un giochino interessante proprio su questo discorso.
Dal punto di vista della stagione lo vedo difficile, ecco.
Però se devo vedere davvero una squadra che lancerà poco e correrà tanto, sono proprio i Vikings. L'anno prossimo con Kubiak punteranno molto su quello. Certo, fino a ieri avevo l'idea.
Voglio dire questo: Kubiak quarterback, ormai anche la sua età, non è che puoi farmi lanciare tantissimo.
Esatto.
Allora, rimaniamo sempre in zona e vi posso dire che nel 2007 Adrian Peterson corse per 296 yard in una partita. Ma questa la vedo pure anch'io, mi confesso.
Detto che abbiamo saltato una riga nella scaletta, ma immagino che la recuperiamo dopo. Sì, è molto dura, cioè sinceramente l'unico che vedo in grado nell'NFL di oggi di avere una presenza in campo e di poter fare una cosa del genere era di Derrick Henry dell'anno scorso, ho visto a tratti l'anno scorso, però era l'anno scorso. No.
Sì, mi allineo, mi sa che i record sul rushing saranno quelli meno a rischio.
L'appoggio anch'io.
Cioè, a partita singola tutto può succedere, però.
Ah, sono veramente
180.
296 sono veramente tante. Secondo me anche Saquon Barkley potrebbe trovare una prova, non dico che lo superi, ma che gli vada vicino oltre a Henry, ma francamente non credo ci si riesca in tempi brevi.
296, quante portate deve portare a casa uno per fare 300 yard? Cioè,
3.
ma buone,
è molto buone.
E quelle sono due da 99 e una da 97.
Ecco. Che ci vuole?
In chat,
anzi, allora le fa un incalzo qualsiasi.
In chat hanno nominato Saquon Barkley e ne ha parlato il buon Alessandro e anche Derrick Henry. Ma il problema non è l'abilità della persona, è il numero di portate necessario, come avete appena detto.
Sì, però io continuo a essere dell'idea che sulla partita singola l'exploit può succedere.
Ma così tante, Massimo?
Sì. Okay. Cioè, ricordati un certo Timmy Smith, per dire.
Quindi se dici sì devi fare anche il nome,
No, ma io sul nome, può capitare a chiunque, non è necessario essere il migliore.
Dai, sbilanciati, dai.
L'abbiamo fatto io e Mauro che abbiamo detto di no.
Beh, allora guarda, se mi devo sbilanciare dico Cam Akers, running back rookie nostro. Guarda un po'.
Faccio un passo indietro, le 2105 yard di Eric Dickerson sono ovviamente record assoluto. Proviamo a ricordarci che nel 1973 un signore con adesso precedenti penali corse per quasi 2000 yard in una stagione di quante partite, Massimo?
No, più di 2000, era il primo uomo a superare le 2000 yard.
2000 spicci in quante partite?
14 partite.
Quindi in due partite in meno, O.J. Simpson 143 yard di media a partita. Nel
con
73.
Tutte le macchine che gli correvano dietro in autostrada.
Esatto, e tutte le sfortune e le disavventure che ci sono stati raccontati in un film su di lui.
La pallottola spuntata.
Sì. Lo sapete, no? Il sottotitolo. A Biography of O.J. Simpson. Questo per dire che il record è di Dickerson in valore assoluto.
Aperta parentesi, Norberg, chiusa parentesi.
Esatto. Il record è di Dickerson, ma se andiamo invece a vedere la media, è De Juice, quello al primo posto.
Adesso, a parte le battute, è assolutamente impressionante. Come quantità di yard fatta su 14 partite è fuori da ogni logica. È veramente impressionante.
Ma chi era il QB a Buffalo nel 73?
Doug Flutie. Da giovane, scusate.
Molto giovane.
Molto giovane. E chiudiamo...
Piccolino, immagino.
Esatto. Chiudiamo il reparto corse con il record di touchdown in stagione 28, segnato dalla Ainian Tomlinson nel 2006. 28 vuol dire uno e mezzo a partita, non ti bastano.
Quasi due.
E come fai 28. A segnare mezzo touchdown in una partita? Ti danno 3 punti, 4 punti?
No, perché cioè, tu arrivi vicino, ti fermano una yard, entra il fullback e metà conta a te.
Ah, ho capito.
Adesso io dico che nel 2020 se ne fai 14 ti fanno un monumento.
Cioè, segnale, questa è la segnale. Aspetta.
Ok, l'ho segnato.
Perfetto.
Ecco, così rimane.
Quindi per te
sì,
no,
sì. concordo sul monumento, sul monumento, come scritto.
Monumento
c'è scritto.
Monumento.
28 secondo me non sarà battuto mai.
Ma le 2105.
Questa è la bolla. Tanto non se la ricorderà nessuno.
Allora, Alessandro, Massimo?
No, c'è Giorgio.
Giorgio non c'è. Giorgio se n'è andato e non ritorna più.
Allora io dico che mi fanno ancora più impressione i 28 delle 2000 yard, quindi assolutamente no. E 14-15 sono veramente tanti.
Sì, sì, concordo.
Bene, dopo il concordo passiamo al passaggio.
La statua fuori dallo stadio.
Esatto.
Io ne ho fatta una piccolina, Mauro Cook ne ha fatti 13 l'anno scorso, quindi una statuina ce l'ho.
Una statuetta.
Allora, siamo con le yard su passaggio e il giocatore che ne ha collezionato di più nella stagione si chiama Megatron, all'anagrafe Calvin Johnson, che nel 2012 si è avvicinato a quota 2000 con 1964.
Ma scusi direttore, yard su passaggio non è statistica da QB? Perché ce l'ha un ricevitore?
Perché lui ha ricevuto quelle che gli hanno passato.
Ah, ho capito, grazie della precisazione. Quante? 1964, ho visto adesso. È dura.
Beh, se il tuo cubine fa 5000.
Sì, è vero, cioè se il cubine fa 5000, però per coerenza, cioè se io avessi un minimo di coerenza, no, avendo detto che nessun QB si avvicinerà a soglia del record, come faccio a dire che un ricevitore ne fa 2000? No. Poi voglio troppo bene a Calvin Johnson.
Che Calvin Johnson è una bestia. Allora,
ma non volevo togliere il
grazie. No, invece secondo me io lo vedo battibile. Adesso al di là della prossima stagione, bla bla bla, però forse è uno di quelli che potrebbe anche crollare, non so, Thomas o Hopkins, insomma, quelli soliti. Non è così fantascienza come per le corse.
Devi dire un nome, però.
Lo sai, due.
Ah, sì.
Secondo me capiterà, ma non quest'anno e non in una squadra dove ci sono due ricevitori forti. Capiterà in una squadra dove ce n'è uno solo e poi il nulla, e quindi gioco forza lanceranno sempre a lui, però dico di no.
Anche per me no, proprio per i motivi che ha accennato Giorgio. Deve esserci un ricevitore fortissimo e poco altro dietro. C'è andato vicino, se non ricordo male, cioè comunque vicino, è arrivato molto in alto Antonio Brown, se non sbaglio. Chi? Però
quello tranquillo
perché io ho un debole però francamente non mi sembra che ci siano le condizioni quest'anno, assolutamente
sì, difficile, lo vedo molto difficile.
Però in chat hanno fatto un nome che, diciamo, risponde all'identikit Taraschesco, cioè QB che lancia tanto, un quasi solo ricevitore a prenderle, Giulione Jones.
Beh, insomma, c'ha Riley, non lo so, non lo vedo così da solo, però un altro.
Però ci deve anche essere qualcun altro che gli toglie le marcature, cioè vuol dire, no,
da solo
quadruplichi sempre su Giulio,
quintuplichi.
1834 ne fece il buon Brown nel 2015.
Invece il record di touchdown su ricezione in una stagione è 23 di un pupillo sempre taraschesco, Randy Moss nel 2007. 23.
Duretta anche questa. Meno dura del, cioè meno fantascienza, ma duretta. Uh, Ma sì, dai, potrebbe anche succedere. Però...
Perché noi siamo scienza.
Sì, esatto, noi diamo i pronostici, cioè, con certezze incrollabili.
Ma sì, anche questo io lo vedo invece più difficile degli AR, perché comunque sono più episodici, però ripeto il ragionamento, è una, con la Lega come sta andando non è un numero proprio fuori dal mondo, però io penso che l'anno prossimo non c'è trippa per gatti.
23. Confermo. Signori, 23, chi offre di più? Chi offre 23 touchdown su ricezione? Su, signori, dai.
Io voto under.
Che tristezza.
Assolutamente no, ma proprio categorico, perché secondo me...
Sì, ma stai calmo però.
No, ma no, 23 non si tocca. Li ha fatti nella squadra sbagliata, va detto.
No, ma infatti stavo dicendo questo.
Va sottolineato assolutamente, ma resta un numero altro che il monumento a 14. Secondo me un ricevitore, se fa 15-16 touchdown, gli si fa il monumento davvero. Segnalo solo una cosa prima di dare la parola a Massimo. Nel 2015, che ho citato prima, non vinse la Lega per yard Antonio Brown con 1834, la vinse Julio Jones appunto con 1871, che quindi andò vicino a quel muro che abbiamo citato, ma restò sempre sotto. E Uglione effettivamente non supererà quello dei touchdown, ma come yard.
Vedi, 1871 sono un poco meno di 100 yard di distanza, che è una partita. Dal prossimo anno si riparla, si ridiscute tutto.
Sì, no, ma anche per me non è ancora l'anno per batterlo questo record, più ancora di quello delle yard.
Ok, allora adesso abbiamo un record diviso in due, che è quello del maggior numero di yard su ricezione di una partita. In valore assoluto il record appartiene a Flipper Anderson, che ne ricevette, perché è passato remoto, perché tanti anni fa, 336 nel 1989, ma con un overtime. Senza supplementari il record è 329 di Calvin Johnson nel 2013.
Per me questa è difficile. Sono perfettamente d'accordo con Massimo che in una partita secca può succedere tutto, ma questa è proprio difficile, cioè 300 e passa yard, devi veramente beccare la difesa sbagliata, cioè giusta per te, ma la difesa sbagliata per l'altra squadra. Adesso io non ho in mente il calendario...
Domani è mercoledì.
Okay. Insomma, dovevi beccare i Dolphins della prima giornata l'anno scorso.
Esatto.
O i Bengals di tutte le altre.
Esatto, probabilmente una squadra di quel tipo ci metti davanti un una connection, un Drew Brees e Michael Thomas, ecco, probabilmente Michael Thomas si poteva arrivare a quelle cifre là.
Diciamo, sono passati 13 più 11, 24 anni dal record di Anderson a Brady Johnson, quindi diciamo sono exploit, adesso non ho la classifica delle altre sotto, però a 300 mi sa che ci sono arrivati solo loro due, adesso non so, magari Massimo mi corregge, quindi questo secondo me è molto 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 difficile, quindi sono più propenso al no.
Anche secondo me è veramente difficilissimo, nonostante siano aumentate appunto i lanci e tutto, ma veramente sopra i 300 è un numero esagerato.
Pure io sono per il no, e come al solito sto diventando stasera quello del passo indietro, perché poi vado a rivedermi un po' di statistiche. Fate conto che nonostante i cambiamenti, Moss abbiamo detto che 23 li ha fatti nel 2007, dal 2007 in poi solo una volta si è arrivati a 17 con Gronkowski nel 2011, poi sempre sotto i 16. Moss fece altre due volte 17 con i Vikings, e tra l'altro c'è anche adesso scorrendo c'è anche un Bengals che ne ha fatti 17,
beh sì,
insieme al Chris Carter, sempre lo stesso anno, nel 95. Vai, dillo tu che poi lasciamo parlare Massimo, che gli ho già rubato troppo spazio.
Beh, c'ha Johnson, c'ho 5.
No, Carl Pickens 17.
No? Ah no, Carl pensavo
il Pickens.
Io pensavo Usman Daza.
Posso partecipare ai quiz? Massi, posso partecipare al quiz?
Gli hai spoilerato una domanda, secondo
adesso
me.
È andato a cambiarla.
Adesso devo cambiare la domanda, guarda.
Aveva fatto la domanda a Carl Pickens. Numero 81.
Comunque anche per me era no sulle 300.
Sì, anche per me questa è no, nonostante dica sempre appunto che le partite singole possono diciamo, possono avere degli exploit così, ma anche perché sono solo 5, pertanto per rispondere alla domanda di Marco, all'affermazione di Marco, sono solo 5 i giocatori che hanno superato le 300 yard nella storia dell'NFL su ricezione. E uno ad esempio era Jim Benton dei Cleveland Rams nel 45, quindi Stephon Page, Kansas City Chiefs, Cloyd Spots. Si poteva
passare nel 45, Massimo?
Ad esempio anche l'altro è 302 yard, Cloyd Spots, Detroit Lions, 1950.
Penso non l'avrei detto.
E poi appunto c'è Stephon Page, 309 yard nell'85, Calvin Johnson 329 yard nel 2013 e Flipper Anderson 336 yard nell'89. Quindi sono veramente degli exploit che succedono molto raramente, quindi è molto più difficile fare l'exploit su ricezione che non su corsa, quindi, secondo me. Quindi no, per me no.
Ma Massimo, adesso lo chiedo a te perché ha giocato della squadra per cui tifi, ma Flipper, perché Flipper?
Sai che non lo so.
Niente, basta, era solo per cui, perché il delfino...
Magari... No, lascia perdere la nostra mascotte.
Non lo so, vabbè, adesso mi hai fatto venire la curiosità, mi documento. Dopo,
per la fine lo vediamo. Allora, passiamo invece a tre record difensivi. Il primo ha un asterisco. E sono i 22,5 sec di Michael Strahan in una stagione, il 2001.
22,5 con asterisco, lo dico io perché sono il primo, perché tanto qualcuno l'avrebbe detto. Non che Strahan in quella stagione non lo meritasse, però vabbè, il modo in cui... lasciamo perdere. Sto pensando a che livello di difensori c'è in giro che possa arrivare a quella cifra. Allora, detto che la cifra è tanta roba, però sai che secondo me qualcuno potrebbe farcela. Butto lì? Uno dei due fratelli Bosa, dai.
Questo è tosto, ma però secondo me no, non verrà battuto, è troppo, 22 e mezzo sono davvero tanti, anche se sono uno e un tocco a partita, però cioè, non, la costanza di sono sempre episodi anche questi, quindi non vedo qualcuno che, diciamo, riesca a essere così per tutta la stagione, insomma.
Quest'anno Barrett e Jones hanno fatto 19 e mezzo e 19, ci sono andati vicino, ma secondo me non si ripetono e gli altri sono ancora troppo indietro, quindi dico no.
Mi pare che non erano stati gli unici ad andarci vicino, magari non così vicino ultimamente, cioè, qualche volta si era avvicinato a qualcuno a memoria, adesso non ricordo voi statistici che avete magari qualche dato sotto mano.
Beh, Watt, secondo me, ora... vado anch'io a memoria, andando indietro ai 4-5 anni, secondo me ci è andato vicino.
Vabbè, JJ.
C'era stato un anno che mi ricordo era impressionante.
È un anno che doveva essere MVP, poi l'aveva andato, sì, a Roger, perché doveva essere andato a un QB, ma cioè Water MVP a mani basse legati dietro la schiena.
Quando aveva segnato un sacco di touchdown anche.
E io, avendo la fantasy, non ho neanche vinto il campionato.
Sì, aveva fatto di tutto quell'anno.
Allora, Aaron Donald ha fatto 20,5.
Eccolo lì, mi ricordavo.
Nel 2018.
Mi ricordavo.
JJ Watt. JJ Watt nel 2012.
sì, abbiamo e già... Donald li ha fatti dal centro, è quello che è impressionante.
È più probabile di quello che pensavo.
Anche Jared Allen 22 nel 2011.
Vabbè, allora sì, dico sì.
Ma Jared Allen non me lo ricordavo. È complesso che Allen non me lo ricordavo.
Justin Houston 22 nel 2014.
Ma infatti 22 con i Vikings o con i Chiefs?
Con i Vikings, con i Vikings.
E nessuno si è inginocchiato alla fine come fece
Favre.
Questo non te lo so dire.
Ma sono illazioni queste. Guardate bene l'azione.
È vero, sono d'accordo con Santini. L'appoggio a Marco.
Va bene.
Sì, come strano, ha appoggiato la mano su Favre.
Esatto, uguale.
provate voi a prendere una manata di strano.
È quando l'arbitro fischia.
Massi, rimani là, non andare via. Perché il record dopo è 214 tackle solo di Hardy Dickerson del 93. In pretrasmissione ci siamo messi a fare i conti, abbiamo detto no, non è possibile, cioè hanno pagato lo spotter che prendeva i numeri.
Ma guarda, io avevo già espresso i miei numerosi dubbi sulle statistiche difensive in una trasmissione che avevamo fatto dedicata alle statistiche, perché andando a verificare i dati, è stato fatto uno studio, andando a verificare i dati, gli scorer di Cincinnati davano, adesso non mi ricordo più esattamente quale delle due, comunque gli scorer di Cincinnati davano solo tackle, mentre gli scorer di St. Louis davano molto più assist, per cui diminuivano i solo tackle e aumentavano gli assist, mentre quando andavi a giocare a Cincinnati aumentavano i solo tackle, diminuivano gli assist. Quindi io su queste statistiche difensive non mi pronuncio, perché non trovo parole adatte, solo parolacce.
Ma Cincinnati funziona così, perché in genere già tanto se ne va uno a placarli, eh.
Ah, ecco. però il problema è che è stato riscontrato anche sulle statistiche delle squadre avversarie.
Ah,
ma perché non erano abituati?
Certo,
infatti
e chiamavano fallo. Come mai sono in due?
Esatto.
Non si può.
Ah, si può, coach.
Sì. Nuove regole.
Ma voi che facevate i conti nel pre-trasmissione, quanto fa di media 214 su 16 partite?
Tanto. Cos'erano quei 13?
13.
Tra
l'altro, a Cincinnati è stato preso il figlio come linebacker, pensando che fosse capace, e invece anche in questo caso il DNA non vale niente, perché era uno dei linebacker più scarsi che si sia mai visto.
Quindi era Nickerson
Junior. Hardy Nickerson Junior.
Beh, però Nickerson Son era più bella.
Esatto. Sì. Molto più bella. Ma sarebbe stato uno dei Vikings quello per il nome.
Esatto.
E anche si fa cultura.
Vabbè, direi che su questo siamo d'accordo. Esatto.
Chiudiamo. Maggior numero di intercetti in una stagione. È un record del 1952. 14 palloni pizzicati, come dice qualcuno, da Dick Night Train Lane, giocatore dei Rams dell'epoca, chiamato Night Train perché il suo compagno di camera, o comunque un giocatore dei Rams, suonava spesso questa canzone e a lui piaceva tantissimo, che appena la sentiva si metteva a ballare. Allora dai suoi compagni fu soprannominato Night Train. Comunque, Mauro, 14 intercetti in una stagione.
Io non vorrei mancare di rispetto al mitico Night Train, ma secondo me tra tutte quante quelle che abbiamo detto è la più avvicinabile. E certo, deve succedere un po' di tutto, deve succedere l'annata in stato di grazia, deve succedere tante cose.
NFC South.
Esatto, il fatto che non ci siano riusciti gente tipo di Deion Sanders, Darrell Revis, Dio solo sa che bei cornerback abbiamo visto passare in questi anni. Vabbè, qualcosa vuol dire. Però secondo me è forse quella più avvicinabile. Detto questo, no, non succederà neanche questa.
Cattivo, ci illudi.
Ah 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 ah.
Ma il fatto che Winston non parte a titolare pone un grosso, diciamo, ostacolo a questo record per essere battuto. Vabbè, sebbene
al massimo erano solo due partite contro di lui che può giocare un quarterback.
ma bastava, potevano,
Vabbè, sette per partita voi non riuscire a farle. Rilancia.
Ah, ecco, va bene. Sì, non avevo pensato questo, grazie Mauro.
No, diciamo che anche secondo me potrebbe anche essere, diciamo, non è utopia pensare possa essere battuto, ecco. Poi il come, quello sì, è troppo impossibile da sapere, ma non è così campato per aria. Poi dal 52, porca miseria.
Siccome è brutto dire sempre no per la legge ai grandi numeri, dico sì e dico White dei Bills.
Tocca a me, io invece dico no, secondo me si lancia di più, ma si lancia anche con più coscienza, quindi fate conto che dal 2007, che è stato l'ultimo anno con Antonio Cromartie, non c'è più stato un doppia cifra negli intercetti. Questo vuol dire poco e nulla, lo sappiamo, però secondo me no, proprio perché si lancia tanto con più cognizione di causa. Mi ero dimenticato di dire che il record dei sack lo batte Daniel Hunter l'anno prossimo.
Allora,
quindi segniamocelo per il fantasy.
Allora io dico no per quello che ha già detto Alessandro, cioè che l'ultimo ad andare in doppia cifra è del, già non mi ricordo più cosa hai detto comunque,
l'anno 2007
Roma.
Bene, bene.
Ma andando a scorrere anche la classifica degli intercetti, c'è Night Train Lane a 14 nel 52, Sandifer con 13 nel 48, Sanders e Hay nel 50, Lester Hayes nell'80, poi con 12 sempre nel 49, 53, 64, quindi tutta roba molto antica. Tra l'altro il recordman fece 14 intercetti quando la stagione aveva ancora 12 partite, e quindi più di uno a partita, e quindi secondo me no, secondo me non... Molto, meno, molto, molto difficile da battere.
Meno studio, meno video. Adesso si sta lontani da quelli bravi.
Perfetto. Ma io dico sempre.
Ah, tra l'altro, scusami, vadi. Visto che hai raccontato come si dice, del soprannome di Nick Lane, Night Train, sono andato a vedere perché si chiama Flipper. E dunque, William Anderson si chiama Flipper.
William,
perché...
ecco il nome vero.
Sì, sì, Willy. Willy veramente, più che William. Willy Anderson. È detto Flipper perché quando nacque, l'ostetrica disse alla madre che quando lo portarono nella culla continuava a strillare come un delfino, e quindi Flipper.
Quindi Flipper come il delfino, ci ho azzeccato.
Esatto.
Vedi che ci ha azzeccato, vedi che Flipper. Comunque, no. prego, signor Santini, vadi.
No, appoggiavo. Così.
Ecco, ok. Voglio dire, quando abbiamo preparato la scaletta questa mattina alle 5, troviamo qualcosa prima del rischio football, prima della...
Buonasera a tutti.
Ciao Alberto. Troviamo qualcosa...
E prima del rischio football ci siamo detti, facciamo intervenire Alberto.
No, dico, riempiamo 10 minuti, un quarto d'ora con qualcosa. 44 minuti. Cioè, è inutile, non fa per noi sta cosa. Benissimo, dai. Abbiamo chiuso la parte di KT Record. Possiamo passare al nostro quiz. Rischia Football. Benvenuti benvenuti a Rischia Football, il primo quiz prolato. Il quiz sarà condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza prolata. Tre domande, chi prima risponde porta più punti a casa, 400 all'inizio, che si dimezzeranno indizio dopo indizio fino a un massimo di 4 indizi. Amici della chat, partecipate anche voi, nel vostro caso l'unione fa la forza, la prima risposta è quella che conta, questo per ogni indizio. Chiudo qua il tutto come Sabino Ciuffino, torno nel mio ruolo di gregario, do la parola al grande Massimo Buongiorno. E Massimo non parla, vedi, uno prepara la scaletta all'inizio e poi prendi i tempi e fai tutto e poi Massimo non parla, vedi?
No, no, parla come un deficiente con il microfono chiuso.
Ecco, vabbè. Va bene, vabbè. Allora, dai, cominciamo. No. Prima di iniziare, dottor Buongiorno, do la classifica. Esatto. 400 punti la chat è Alberto, 350 punti Alessandro, 300 punti Mauro, 200 punti Emanuele, 0 punti Marco.
Ma e facciamoci una domanda.
Io. Mi salta, mi boicotta.
Appunto, dico solo l'unico.
No, no, Giorgio 125.
Ah, okay. Non avevo sentito.
Perché l'avete sentito? C'è stato un lag mentre lo dicevo.
Jet
va
lag.
Bene. Dottor Buongiorno, va di lei con la prima domanda. 400 punti. Oh, okay. 30 secondi allora, per rispondere.
Allora, manteniamo il formato delle ultime due volte. Giocatore recente, giocatore del passato e squadra in generale. Partiamo, allora, l'altra volta siamo partiti con la squadra, questa volta partiamo con il giocatore recente. Il giocatore recente ha giocato 11 stagioni fra San Diego Chargers e New York Jets.
Ragazzi, cioè, sono 400 punti, Con 400 punti qua, ragazzi, si diventa ricchi. Niente. Voglio fare i complimenti al dottor Buongiorno.
Tomlinson.
No, vabbè, ma cioè, tu hai le telecamere, voi avete delle telecamere puntate sulla mia...
È giusta.
Ma sai che stavo per dirlo anche
io. E vai la Daniel.
Non mi ricordavo la parentesi Jets.
Cazzo, ma sai che stavo per prima io.
Cioè, io stavo pensando ai più stupidi giocatori mai passati nella storia.
Cioè, 400 perché questa è la forza di massimo.
Così.
A me è venuto in mente perché l'abbiamo detto prima, non peraltro.
Ah, quindi è merito mio, merito 200 punti anch'io.
Certo.
Vabbè, ragazzi.
Bravo Giorgio.
Bravo Giorgio.
Ragazzi, guardate che quindi... il segmento deve durare un tot di tempo, perché tra la pubblicità e l'altra.
Ma io ora chiudo e vado al casino, vista la serata. Quindi...
E c'è il sorpasso.
Assolutamente. Giorgio passa in testa a 525. Vabbè, dottor Buongiorno, che le devo dire? Vabbè, va di lei.
Allora andiamo avanti, cosa dobbiamo fare?
Ma sentiamo gli altri indizi, però erano belli, dai.
Il nome è la Daniel.
No, gli altri indizi erano abbastanza... Allora aveva fatto l'high school a Waco e il college a TCU.
Waco era facile.
Da fare il bullo. Giorgio, non fare il bullo, a Waco era facile.
Bullo, ho beccata. Quando
da
mi
ragazzino era tifosissimo di Cowboys e Miami Hurricanes. Lo sapevano tutti.
Ma questi devono essere in aiuto?
Sì.
Pensa.
Poi in carriera ha lanciato ben 7 touchdown pass, pur non essendo un quarterback.
7.
E poi l'ultimo aiuto era scelto al primo giro nel draft del 2001.
Ha lanciato più touchdown pass lui che quarterback NFL.
È il secondo non quarterback per touchdown passati. Il primo è Walter Payton, con 8.
Va bene. Seconda domanda.
Va bene, seconda domanda. Allora adesso parliamo di un giocatore che ha giocato dal 59 al 79.
Minchia.
Prima in CFL nei Saskatchewan Rough Riders.
Chi?
Poi Saskatchewan Rough Riders. Poi nei Cleveland Browns e infine nei Minnesota Vikings.
Jim Marshall.
Ma vaffanculo.
Ti muove, ti muove.
Ma ragazzi, cioè, su Jim Marshall, se non sbaglio, sono...
abbiamo raggiunto l'apice proprio di questo quiz.
Direttore, lei ci ha detto che dovevamo finire presto, noi ci stiamo impegnando.
No, invece cioè, dovevate durare di più. Qua due domande alla prima, 400 punti per Alessandro.
Ma ti sei lamentato prima? Abbiamo fatto 44 minuti con il segmento iniziale, e quindi
Massimo, ci sta frustando col cilicio.
Ma Massimo se n'è andato.
Massimo, Massimo Foglio,
se n'è andato.
Massimo Foglio left the chat.
Adesso se mi ninjate anche la terza,
no, chi è questo?
Chiudo e me ne vado.
Io non so chi è questo qui.
Sì, sono pronto.
Ma chi è questo?
Squadra, perché lui è preparato sulle squadre.
Sì.
No, capito, gli
puoi
altri
dare
indizi?
La risposta già prima della domanda, se vuoi.
Ma quali erano gli indizi?
Steelers 2005.
No, gli indizi della domanda di prima.
Non ho capito.
Quali erano gli indizi della domanda di prima?
Ah, gli indizi, capivo il quiz. Quindi...
uno è che dovrebbe essere nella Hall of Fame, ma non c'è.
No, infatti, allora, non c'è nella Hall of Fame, ma è nella Hall of Very Good. La Hall of Fame.
No, cos'è? No, calma. No. Cos'è? Calma, Massimo, piano. Cos'è la Hall of Very Good?
Allora, ma cos'è? È una cosa molto seria. Hall of Fame of Very Good è una Hall of Fame alternativa che la Professional Football Research Association tiene di anno in anno, introducendo in questa Hall of Fame alternativa tutti coloro che non sono stati diciamo nominati per la Hall of Fame, ma secondo l'opinione dei soci di questa associazione, di cui mi pregio di fare parte, ritengono che il loro ingresso in Hall of Fame fosse doveroso. È un premio che c'è, cioè un premio, un Hall of Fame alternativa che va avanti da 25 anni almeno. E tra l'altro alcuni di questi membri della Hall of Very Good sono poi finiti comunque nella Hall of Fame.
E quindi poi li avete tolti dalla Hall of Very Good.
Esatto. Comunque è una cosa seria, è una cosa molto seria.
Io vedo che dopo
la serie B dell'Hall of Fame.
Esatto. Dopo la cerimonia di induzione c'è la cerimonia di cacciata, si riprendono dall'altra parte.
Sì, ma gli fanno la festa però.
Esatto.
Sì, beh, cerimonia. Certo,
possiamo lanciare
very good,
lanciare in chat il quesito se Eli Manning è valido
va bene, dai.
No, per lui fanno la Hall of Fame very good but not enough.
Okay. Vai Massimo con la terza domanda.
Allora, terza domanda è una squadra che ha finito la stagione 12-4. Quella precedente era arrivata ultima in division con 4-11 e quella successiva ultima in division 8-8.
4-11?
Sì.
Ah. Qual era l'anno che...
Dai, che riusciamo a dare un indizio, dai.
Non mi ricordo l'anno dello show, della partita...
Miami Dolphins 2008.
No.
Ho tremato, guarda. 5, 4, 3, 2, 1. Indizio, scendiamo a 200 punti.
Dalla chat anche dicono New York Giants, ma a parte che non ce l'hanno, ma non erano i New York Giants. Allora, il secondo...
Scusa,
indizio,
scusi, cioè buongiorno. Buongiorno, scusi. Chat. Dovete mettere l'anno, quella risposta non è valida perché Massimo è un bravo ragazzo.
Ci provano.
Vadi con i 200 punti.
Allora, nei playoff al divisional round avrebbero dovuto incontrare gli Houston Oilers, ma affrontarono Seattle perché Houston era nella medesima division e le regole del tempo non consentivano tale incrocio prima del championship.
Bengals 2007. No, ha detto in chat, io lo devo riferire.
No.
Anche perché Sabino Ciuffini non può rispondere di suo.
No, quindi erano nella stessa divisione degli Oilers, giusto?
Bengals 90.
No. Attenzione.
Bengals 89.
No.
Bengals 91.
No. Bengals 84. Ma tu hai già risposto.
No. No.
No.
Lo sai io.
La mia no, prima. Comunque no.
Peccato.
Cardinals 2007.
No. Ragazzi, c'erano gli Houston Oilers, però non è che può essere.
E io sono la chat scrive Carlo Arizzano 2000, io lo devo dire quello. Io sono Sabino.
Lo dicevo per la chat per non sprecare su, cioè per non
sprecare. Sono Sabino Ciuffino io.
Cara chat.
Steelers 90.
No.
E niente, tutti hanno risposto.
Sicuro? Sicuro, Massi, sicuro.
Sicuro, Massi, quel bonifico.
Ma
sicuro.
Noi prima abbiamo detto tutti quanti Bengals in successione perché eravamo convinti che i Bengals fossero nella stessa divisione degli Oilers o solo primo... perché l'ha detto quel Giorgio?
Perché l'ha detto Giorgio.
Ah, ecco. Vedi?
No, ma ci siamo, ci siamo.
Scendiamo a 100, scendiamo a 100 punti. Siamo. Vai, secondo indizio.
Allora, quell'anno
primo,
sono stati...
puoi anche ripetere il primo.
Il primo qual era?
Primo.
Il primo indizio è si tratta di una squadra NFL.
No, che aveva fatto quel record 12-4, l'anno prima 4-11, ultimi in division, e l'anno successivo 8-8, ultimi in division.
Che division? Quindi,
miglior scoring team quell'anno del 12-4, miglior scoring team con 448 punti e miglior total offense e miglior rushing team.
Siamo Bengals 88.
Esatto.
No!
E ve l'avevo detto.
Avete detto tutto. Avete detto tutto, 89, 90, 90.
Ho fatto
90,
palo.
84.
Chi ha fatto palo?
Quindi 200 palo, punti a Giorgio.
Cazzo, no, questa, 100. Questa.
100, 100, giusto.
Quindi mi ha ripassato ancora, sì.
No, non lo so, non
sono, sono già verso San Pensanti, dico solo
allora.
Io ho scollinato, ma tu devi essere passato da un'altra parte. No,
notaio, qua dovremmo un attimo fare domande più difficili, secondo me.
Ma questo è
notaio, dottor buongiorno. Qua sono tutto, no,
a me piace la sfida Giorgio Ale, quindi come vedete mi astengo dall'indovinare. Così fanno
Massimo, vuoi che ti diamo le risposte già della prossima settimana?
Ecco, fai così io faccio le domande apposta.
Allora, ricapezzoliamo la classifica. Dopo gli avvenimenti odierni, Alessandro primo 750 punti, Giorgio secondo 625 punti, Alberto e la chat 400, Mauro 300, Emanuele 200, e poi da notare Alessandro è per la quarta puntata consecutiva che risponde ad almeno una domanda.
Scusa, io quanto sono?
Ah no, non ti ho messo, scusa Marco, quanto... no, dimmi cosa hai fatto in precedenza che ti inserisco.
In precedenza ha fatto zero.
Allora zero. Lascia fuori, va bene.
Porto ribadito.
Non occupo la riga. Perfetto, perfetto, allora possiamo chiudere.
No. La riga,
no, non sto a occupare la riga,
neanche degna di occupare una riga.
Dopo sono caduto in basso.
La sigla che chiude il rischia tutto questa settimana, dove abbiamo avuto il nostro Massimo Buongiorno ninjato pesantemente dai presenti, e ahimè, è così. E chi l'avrebbe mai detto, perché secondo me nessuno avrebbe potuto predirlo, è passata un'ora esatta, e quindi per regolamento, questo è vero perché ormai accade praticamente ad ogni puntata, è arrivato il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
T- tante domande questa settimana arrivate dalla nostra chat su Telegram, e questa settimana niente mail, niente Twitter. Ci hanno ridato Twitter, grazie Twitter, dopo il piccolo errore commesso che ci ha privato il nostro account per una settimana. Siamo tornati in possesso di chiocciolo Addolmag, però le domande arrivano tutte alla chat su Telegram, che ha scavallato 500, si avvicina sempre più ai quasi 6.000, alle 10.000 persone presenti, quindi non possiamo che essere felici di questo grandissimo risultato. Allora, dai, io faccio la domanda, chi vuole rispondere risponde, chi non vuole rispondere non risponde, io vado alla domanda successiva. Davide, come potrebbe evolvere il gioco dei Ravens nella prossima stagione, considerato il mercato, il draft e le dichiarazioni di Harbaugh? La squadra potrebbe pagare la pressione che li vede favoriti? O qualcuno risponda.
Vado io. Allora, secondo me dovranno cambiare pesantemente il gioco nella regular season e avere poi un gioco diverso ai playoff, perché devono preservare il più possibile Lamar Jackson, specie perché la division è molto pesante, con squadre che picchiano tanto, e loro lo devono preservare in tutti i modi. Quindi secondo me lanceranno molto molto di più, o daranno spazio ai running back, ma lui secondo me correrà molto di meno durante la regular season. Sono comunque assolutamente i favoriti. Il vero dubbio, come sempre, è se reggeranno quando arriveranno ai playoff, visto che gli ultimi anni sono stati abbastanza disastrosi a quel punto di vista, ma secondo me quest'anno può essere veramente l'anno buono.
Secondo me non cambieranno il loro modo di giocare, perché non possono cambiare il loro modo di giocare, adesso che c'è un attacco cucito su misura di Lamar. Però sono d'accordo con Giorgio che qualcosa andrà cambiato, però secondo me quel qualcosa non è far lanciare meno, cioè far correre meno Lamar, ma espandere sì il suo ruolo a livello di lanci, però deve rimanere una minaccia di correre, perché se le squadre avversarie non devono più contare lui nel gioco di corse, diventa tutto più complicato. Quindi secondo me non possono restare comunque come sono quest'anno, perché in NFL difficilmente una squadra riesce a prendere per il naso le altre per più di un anno.
Se nessuno ha niente da aggiungere, ci metto anch'io qua i miei due centesimi. Sono d'accordo con quanto ha detto Alberto, ogni anno bisogna sapersi rinnovare, magari rinnovare nella continuità, e quindi più che una squadra un partito politico. Ma detto questo, bisogna comunque mettere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché dopo 16 partite regular season e playoff le squadre avversarie ti conoscono a memoria, e con la memoria intendo che davvero riescono a capire quello che farai dal singolo movimento di un giocatore d'attacco, o che tipo di copertura userai in difesa dal movimento di un singolo giocatore in difesa. Quindi sono convinto anch'io che qualcosa dovranno cambiare, sono convinto che hanno la capacità di poterlo fare, i giocatori per poterlo fare. Poi dopo, quando una squadra comunque dipende molto da un solo giocatore, sappiamo bene che è quel giocatore che deve fare la differenza. Se ci riesce, la squadra progredisce, fa passi avanti. Se non ci riesce, faranno magari una bella stagione, ma con un po' più di fatica quando si arriverà dall'altra parte del torneo. Ok, vado avanti.
Io credo che sia vero che i Ravens si devono non rinnovare, ma evolvere un attimo, cioè devono comunque cambiare qualcosa dalla scorsa stagione. Ma anch'io penso che, avendo potenziato di più la loro difesa con le acquisizioni in free agency, con il draft, la mossa tattica secondo me non sarà quella di correre di meno, perché hanno preso anche Dobbins al draft, cioè voglio dire, non è che si sono riempiti di gente che sa correre per non farla correre. Probabilmente credo anch'io che le corse di Lamar saranno una variante minore nel gioco, saranno presente ma saranno una variante minore. Primo, perché c'è tanta altra gente che può correre; secondo, perché sto ragazzo ormai non è una sorpresa che corra, deve essere anche, cioè la sua vita deve essere anche preservata.
Perfetto. Seconda domanda di Stack: cosa ne pensate del parco ricevitori dei New York Giants? che in questo momento è Tate, Sterling e Engram come tight end. Io non ne penso bene, ma non in assoluto. Ritengo che insomma sia probabilmente appena sopra la sufficienza, però sentiamo anche il vostro parere.
Secondo me, Joe, il più interessante è Slayton, che era rookie l'anno scorso, ha fatto vedere ottime cose e può diventare un
ricevitore. Sì, Ale, avevo dominato i due titolari per comodità di come promemoria.
Ma secondo me è proprio lo sleeper che potrebbe far fare il salto di qualità a dei ricevitori tutto sommato modesti. Secondo me è un parco di ricevitori appena discreto. Se Slayton si conferma i livelli dell'anno scorso, Sterling Shepard sinceramente è un po' che lo aspettiamo, vediamo se salta fuori oppure no, comincio a pensare che no.
Sono d'accordo, diciamo parco ricevitori più o meno nella sufficienza, con l'incognita di Slayton se cresce o no. Per il resto c'è Golden Tate, bravino, ma un po' ormai in parabola discendente, è in gran medio. Come renderà il parco ricevitori dei Giants dipende anche da come renderà il quarterback dei Giants, e questo è tutt'altro paio di maniche. Come stecco sta benissimo.
Allora, adesso voglio da voi una risposta secca da tutti. Domanda di Danilo: secondo voi chi è al momento la squadra più forte della AFC tra i Baltimore Ravens e i Kansas City Chiefs?
Chiefs.
Ravens.
Close call, Chiefs.
Sì, anche secondo me Chiefs.
Pareggio, si può dire.
Manca Alberto. Niente, Alberto sta parlando, sta facendo un discorso complicatissimo basato su teorie strane, solo che è mutato il microfono, quindi non avevo capito nulla. Lui non se l'è ricordato e adesso dirà un nome e basta.
No, in realtà avevo iniziato da 4 secondi, quindi quelli totali saranno 5. Quindi dicevo che i Ravens secondo me hanno un roster più completo, ma i Chiefs hanno un giocatore che sposta gli equilibri per sua natura, quindi alla fine Chiefs.
Perfetto, domanda di Francesco. In questo periodo buio per gli Stati Uniti, credete che la Ronnie Rule sia sufficiente? Cosa fareste se voi foste il commissioner NFL per dare un segnale forte? A voi la risposta.
In questo momento buio per gli Stati Uniti non c'è nulla di sufficiente, nel senso che il momento è molto 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 buio e i problemi vanno molto 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 al di là del football. Per cui la domanda è questa: no, la Rooney Rule non è sufficiente, può essere un passo nella direzione, ma non è sufficiente, anche con le modifiche, l'estensione alle posizioni dirigenziali e tutto quanto. Cosa farei io? Secondo me Goodell ha fatto quello che doveva fare, ha fatto la dichiarazione che doveva fare, è stato sollecitato dai giocatori, sì, va bene, però l'ha fatta fino a... adesso non deve fare altro, adesso devono seguire i fatti, ma finché non parte la stagione non lo sapremo.
Sì, concordo anch'io che le parole sono belle, però bisogna poi vedere le reazioni dei vari proprietari, che ricordiamoci quando era successo la prima volta il discorso dell'INE eccetera, in molti erano contrari, avevano messo delle regole come Jerry Jones, e quindi sarà da vedere come, tanto ora di settembre, come sarà la situazione, però i giocatori credo ne siano decisi a portare avanti questa cosa, quindi bisogna vedere come reagiranno i proprietari. E poi io sinceramente adesso non ho sentito tutta la dichiarazione o l'intervista di Goodell, però una riabilitazione per quello che era successo con Kaepernick, con Reed, davanti a tutti, a spiegare bene i motivi anche da parte sua, poteva avere un valore diverso.
Secondo me i proprietari, cioè per i proprietari non è mai stata una questione di ideologia politica, chiaro che tanti sono comunque dalla parte di Trump, ma è sempre stata una questione economica, e anche se avessero voluto non avrebbero potuto esprimersi nel 2017 per le conseguenze economiche che avrebbe avuto permettere a Kaepernick di inginocchiarsi prima di una partita NFL. Ora che il discorso politico è cambiato a una velocità incredibile e che Mitt Romney va alle proteste Black Lives Matter, secondo me possono permettersi un po' più di flessibilità, posto che questo porterà comunque uno scontro con il loro zoccolo duro di fan repubblicani, ma secondo me è una scelta meno impensabile e anzi forse sempre più probabile rispetto a quello che poteva essere 3 anni fa. Posto che, scusate, Matt Ryan ha appena twittato che secondo non vede un motivo per cui Kaepernick non dovrebbe ottenere un'altra possibilità.
Ok, se nessun altro aggiunge andiamo avanti con la domanda di Marco, che vede un parallelo tra gli Spurs in NBA e i Seahawks in NFL. Quest'anno, dopo più di 20 anni, San Antonio rischia di rimanere fuori dai playoff. Che stagione pronosticate per i Seahawks, visto anche l'aumento di competitività della division? Anche perché i Seahawks sono una squadra che zitta zitta ai playoff ci arriva praticamente sempre, anche quando sono poco considerati. Prima di lasciare a voi la parola, ricordo gli amici che magari non seguono la Palla Spicchi che la NBA ripartirà il 31 luglio con 22 squadre che giocheranno 8 partite di regular season a Disney World Orlando e poi dopo le migliori 14 andranno ai playoff sempre a Disney World. La stagione dovrebbe concludersi entro ottobre-novembre, ecco, qualcosa del genere. Comunque a voi la risposta.
Ma le altre squadre?
Non ci vanno.
Okay.
Hanno preso le 22 migliori tra le due conference, sono quelle che faranno 8 di regular season più playoff. Le migliori.
Gli hanno detto di andare a Disneyland e infatti erano un po' confusi.
I Knicks sono andati a Disneyland.
Comunque per arrivare alla domanda, io devo dire la verità, ho sempre amo anch'io questi paragoni, però ho sempre visto gli Spurs più simili ai Patriots, se devo dirla tutta, con una superstar, cioè una dinastia, ho sempre immaginato questa dinastia molto estesa nel tempo, che riesce a vincere anche dopo parecchi anni, con super allenatori, anche se dalle personalità ben diverse, soprattutto verso l'esterno, e una superstar chiarissima, Tim Duncan da una parte e Tom Brady dall'altra. Quindi li ho sempre paragonati a un'altra squadra, un'altra franchigia.
Sono perfettamente d'accordo.
Concordo anch'io, ma chiedendo meglio a Marco, lui si riferiva soprattutto al fatto di avere due vecchie volpi come allenatori. Allora, vero, diciamo che uno è una superstar assoluta, perché Popovic è veramente il Bill Belichick della situazione, Pete Carroll è un ottimo allenatore, ma secondo me è un gradino sotto un Popovic di turno. Secondo me i Seattle quest'anno andranno ai playoff, ci andranno al pelo, se la dovranno giocare insieme a Eagles, Falcons e Packers per due posti, secondo me.
Ricordiamo però che c'è un posto, ci sarà un posto in più quest'anno.
Esatto.
Posto a tavola.
Esatto, però è vero che loro riescono magari anche con giocatori non così blasonati a eccellere. Lo spunto di riflessione che mi è venuto in mente con questa domanda però è stato che questi sono due allenatori che sanno costruire le squadre, soprattutto Popovic è riuscito comunque a fare dei rebuilding in corsa senza mai perdere troppa competitività. Però tutte e due a un certo punto delle loro carriere hanno fatto un errore clamoroso che ha cambiato la storia della loro franchigia. Nel caso Pete Carroll, lo sappiamo, il Super Bowl 49 con quella scelta che non dico sia stata giusta o sbagliata, ma il problema è che non è stata capita dai giocatori che hanno perso fiducia in lui e quindi lì il rebuilding totale diventava indispensabile. E Popovic l'ha fatta con Kawhi Leonard, nel senso che non capendo il malanimo di Leonard quando si è fatto male, facendo le dichiarazioni sbagliate, secondo me per la prima volta in vita sua, lui si è trovato costretto a un rebuilding che aveva pensato in maniera completamente diversa e basta dire che è passato da Leonard a DeRozan, è passato al miglior difensore della Lega a uno che la difesa non sa neanche cos'è. E quello ha cambiato la storia della franchigia, perché gli Spurs non andranno ai playoff e sicuramente dovranno ricostruire
partendo, non dico da zero, ma quasi.
Secondo me anche Popovic è quasi al punto di fare il passo di lato, devo dire la verità, mi sembra fine corso. Un altro paragone che vi propongo, sempre in tema NBA e NFL, a me il primo anno di Mahomes ha ricordato il primo anno di Jordan in NBA per impatto che ha avuto sul gioco. Che ne pensi, Giorgio?
Ci sta, assolutamente, anche perché ha cambiato il modo di giocare. Una stupidaggine, il famoso documentario che conosciamo tutti, l'ho fatto vedere, ho costretto mia moglie, anziché a guardarsi il film kazako, a guardare un pezzo del documentario. Lei di Jordan sapeva praticamente niente, mi ha detto: ma quanto sta in aria questo? Perché non sapeva neanche chi fosse. Per dire, anche un non esperto lo vede giocare, paragonato a tutti gli altri, era fantascienza. Con i metodi di allenamento dell'epoca, perché questo dobbiamo sempre rapportarlo. E Mahomes è la stessa roba, uno che lancia con l'altra mano, fanno look, ma non si era mai visto.
Perfetto, adesso abbiamo una tripletta di domande da Rob. Prima, perché l'offensive lineman deve essere grosso ma non muscoloso? Che vantaggio dà avere un corpo non strutturato muscolarmente e che tipo di alimentazione seguono? Ma io non lo so, a me pare strana, perché l'uomo in attacco deve essere muscoloso, che poi dopo questo sia coperto da una quantità cospicua di cicce, perché c'è bisogno che quella persona pesi, che sia difficile da spostare da un punto di vista proprio fisico. Ma ritengo che un uomo in attacco debba essere molto molto muscoloso, anche perché altrimenti senza una muscolatura sviluppata sia di gambe che di braccia farebbe molta molta fatica a star dietro a chi è di fronte. E che tipo di alimentazione seguono? Tutto quello che gli passa tra le mani,
in ordine sparso anche, tra l'altro, cioè, prima il dolce, poi i carboidrati, non conta.
Tra l'altro, se non fossero muscolarmente strutturati non avrebbero la minima possibilità di portare in giro quel corpo da 300 libbre come fanno, se uno li vede, vabbè, guardandoli si vede che sono grossi e pesano tanto, però se uno li vede muoversi non penserebbe mai che pesano più di 300 libre.
Esatto. Secondo me c'è questo equivoco di base che nasce sul discorso degli offensive linemen dal fatto che è il ruolo, quando vedi una partita di football eccetera, quelli sono le persone a cui nel campo è richiesta di meno il possesso della velocità. Non è che un offensive lineman deve essere veloce, deve essere rapido casomai nei movimenti, ma è un'altra cosa. Non deve avere la dote della velocità come praticamente quasi tutti gli altri sul campo. E qui, per cui si tende a equivocare del fatto, vabbè, devono essere grossi e basta. Grossi e basta, un par di palle. Cioè.
Sì, ma l'inghippo nasce perché è già...
Scusa, al terzo Ale, 5.32, sì. Ti ho detto tutto.
No, dicevo che sì, giusto, l'inghippo nasce perché è già un paio di volte, la terza che ricordo io, tra Long, Joe Thomas, Yanda anche mi sembra, che postano foto dopo un annetto...
Yanda non l'ho visto. Anche lui.
Mi sa di sì, no, forse no, forse un altro. Comunque ce ne sono stati tre, cioè, a memoria, che hanno postato una foto dopo un
prima
po' di
la cura e dopo la cura.
Esatto, un po' di ginnastica finita la carriera. E è inevitabile che se fanno ginnastica senza mangiare quello che mangiano durante la stagione, esca quello che c'è sotto. Cioè, loro devono essere pesanti perché comunque fai più fatica a muoverli, però il fisico ce l'hanno sotto, proprio per quello che avete detto fino adesso. Il peso ti serve per non essere spostato come un fuscello, ma devi essere una bestia per. E quella bestia che poi riescono a tirar fuori quando smettono di giocare. Il contrario succede ad altri ruoli.
Beh, io mi ricordo anche Joe Thomas dei Browns, esatto. E Jeff Saturday mi hanno fatto un'impressione incredibile quando hanno smesso di giocare, proprio un'altra persona,
perché non hanno più bisogno di un certo tipo di fisico e quindi si possono asciugare tranquillamente. E quel giocatore post ritiro si presenta alla squadra e dicono: senti, stai a casa tua, ma sono Joe Thomas, così non ci servi a nulla con quel fisico in quella posizione. Seconda domanda di Rob, che ci ha scritto per Massimo, ma chiunque sappia può rispondere aiuti Massimo in questa
in questa risposta. C'è un epoca d'oro del football americano negli Stati Uniti, e in quale decade si può affermare che il football sia diventato lo sport nazionale negli Stati Uniti?
Allora, comunemente l'epoca d'oro non è una decade sola, ma l'epoca d'oro viene considerata quella tra gli anni 50 e gli anni 70, da metà anni 50 a metà anni 70, dove si è visto il miglior football secondo molti storici, però allora, è un'affermazione che va un po' contestualizzata. Si è visto il miglior football, poi uno va a guardare una partita del 65 e guarda una partita del 2020, sembrano due sport completamente diversi. Si è visto il miglior football perché c'era una concentrazione di talenti, di giocatori, giocatori di ottimo livello, decisamente superiore a quella che c'è oggi, anche perché c'era la metà delle squadre, quindi il talento che usciva dal college si concentrava in poche squadre, mentre adesso ovviamente più si allarga il numero di squadre e più si abbassa la qualità dei giocatori che ne fanno parte. Mentre per quanto riguarda la decade in cui il football è diventato lo sport nazionale, indubbiamente sono stati gli anni 80, 80 e i primi 90 a determinare il sorpasso sul baseball, che era ormai da almeno quasi un centinaio d'anni che era national pastime, quindi era comunque lo sport che al quale si associavano gli Stati Uniti, l'America, e anche se questo sorpasso nasce da molto lontano, cioè nasce dalla finale NFL fra Baltimore e New York Giants del 58, finita in overtime, da molti considerata la migliore partita di sempre, anche qui sempre contestualizzata nel suo periodo, perché quella fu una partita importante, perché fu la prima diretta televisiva di una finale e fece capire la potenzialità della televisione, iniziò l'ingresso vero e proprio della televisione nell'NFL, che è poi quello che nei vent'anni successivi ha determinato il sorpasso il grande successo dell'NFL e il sorpasso sul baseball.
Perfetto, e sempre Rob a chiudere ci chiede se anche in Italia vengono assegnati i premi come MVP, miglior difensore, miglior attaccante della stagione. Ma se io mi ricordo che di sicuro vengono assegnati quelli per le finali, giusto?
Sì, vengono assegnati quelli per le finali, anche se negli ultimi anni praticamente viene assegnato soltanto un MVP. C'è stato un periodo in cui venivano assegnati molti premi, non solo quello per l'MVP, visto che l'MVP andava spesso e volentieri ai giocatori americani, c'era il Most Valuable, l'MVI, cioè il Most Valuable Italian, poi c'era il trofeo Scandellari, che premiava il miglior uomo di difesa, della linea di difesa della finale. Poi c'era il trofeo Viganò, che premiava il miglior kicker della stagione. Poi c'erano alcuni altri trofei vari che hanno avuto vita più o meno lunga, che premiavano diversi giocatori o diversi ruoli, eccetera. È una tradizione purtroppo che si è persa in questi ultimi anni, in cui appunto viene a malapena nominato l'MVP della finale.
Ma non c'era il trofeo del very good player?
No, c'è quello del not very good.
Ma andiamo lunghi. Allora, dai, due domande, siamo dentro l'ora e mezza. Luca ci chiede se vediamo qualche possibilità per i Cowboys di arrivare al Super Bowl. A voi la risposta.
Sì, certo che sì.
qualche possibilità c'è.
Beh, dicono sempre che i Cowboys fanno una stagione ottima negli anni impari, una pessima negli anni dispari, l'anno prossimo è il 2020, quindi perché no?
No, quest'anno è il 2020, l'anno prossimo è il 2021.
Pardon, la prossima stagione era 2020, ho frasata male.
Frasata mi piace tanto, devo segnarmele e poi usarle queste... Altri pareri sui Cowboys 2020?
La division secondo me la vincono playoff, poi dopo bene, NFC c'è Saints, Niners, insomma ci sono anche altri, c'è Packers, ma non sarà semplice, hanno le potenzialità, però secondo me sono ancora forse un gradino sotto sia i Saints che ai Niners per esempio.
Anche secondo me non sono da Super Bowl, ci possono andare vicino ma non da Super Bowl.
Ok, prima di chiudere, questo pomeriggio sulla nostra chat Telegram trovate il link per iscrivervi sulla home page di Adol Magazine. È stata pubblicata un'immagine che chiede qual è la miglior coppia di running back della prossima stagione. Ce ne sono 18 di coppie di running back, quindi se volete trovare l'immagine andate sulla nostra chat, se non siete iscritti potete vedere. Chiedo a voi una coppia a testa, qual è per voi tra quelle proposte dall'immagine la più forte? Mauro.
Allora io inizio perché per contratto devo dire che sono scandalizzato dall'assenza di Kalen Ballage in coppia con chiunque, perché voglio dire
un Jordan Howard, no?
Un giocatorino così da 1.9 yard di media portata è uno scandalo che non sia stato preso in considerazione.
E io questa volta faccio l'appoggio.
Esatto. Giusto perché magari qualcuno non ascolta, noi abbiamo raccontato, io e Dario abbiamo svelato un aneddoto durante quel Bueno in cui c'era Kalen Ballage seduto sul divano che guardava la televisione, la tipa in cucina gli ha detto se poteva aiutarlo a preparare la tavola e lui ha detto, ha guardato da distanza e ha detto no, non ci posso arrivare, è troppo distante. Allora sono cose belle. La risposta facile è una di quelle della prima fila, cioè Broncos, Saints, Browns soprattutto. Però io devo dire che al di là della risposta facile, io sono intrigato da quello che non curioso, intrigato visto quello che ho visto l'anno scorso da Tony Pollard. Per cui io punto il dito sui Dallas Cowboys.
Marco.
Sì, beh, anche a me verrebbe semplice fare più quella dei Saints, che sono un po' più diversi tra di loro, perché Chubb e Hunt forse sono un pelino più...
Quella dei Browns.
Sì, esatto, sì, no, nel senso che Kamara e Murray sono un po' più differenti tra di loro di quanto siano Chubb e Hunt, quindi potrebbe essere una, diciamo, una fotocopia dello stesso giocatore, mentre secondo me le coppie che funzionano sono anche quelle che cambiano un po' la fisionomia e la tipologia del gioco, quindi non saprei se magari anche Jones e Williams dei Packers potrebbero essere diciamo una buona coppia secondo me.
Io avrei detto la 19ª coppia che erano Mixon e Bernard, però non c'è e quindi ripiego sui Broncos.
Dirne solo una si fa veramente fatica. Browns e Cowboys sono le altre mie due belle scelte, ma io dico quella dei Vikings. Se giocherà Cook e Mattison sono una coppia molto più forte.
Non è hold out.
Io conto che gli si faccia sto contratto e la si faccia finita lì. Poi magari domattina faccio un pezzettino spiegando qual è il mio pensiero.
Scusa, dov'è che lo fai?
Sulla vicina, su Adol Magazine.
Ah, no,
no. Dobbiamo parlare su Purple Valhalla, dobbiamo parlare della difesa questa settimana.
Okay. Beh, i Texans sono una coppia di DJ.
E infatti e io Johnson. Stavo per dire a me Johnson. Intrigano molto i Johnson & Johnson. DJ.
Shampoo DJ.
Manco solo io, giusto?
Esatto. Anche yes. Giorgio mi pare che non si prende.
No, no, io l'ho detto, i Bengals, detto? Ma non li vuole nessuno.
Ah, è vero, il 19° uomo.
Secondo me è l'unica coppia di giocatori ancora nel loro prime fisico e tecnico è quella composta da Chubb e Hunt. Hunt, prima di prendere a calci una ragazza in un hotel, era un giocatore mostruoso per i Chiefs. Chubb, secondo me, è un running back più sottovalutato dell'NFL. Non li vedo così incompatibili come Marco, perché Chubb magari Hunt da qualcosina di più come ricevitore, quindi secondo me sono loro anche per distacco.
No, ma io non è che sono incompatibili, sono simili, ecco.
Sì, incompatibili in quanto simili, no? Li vedevo un pochino più diversi, insomma.
Perfetto, 1:30:46, ci prendiamo i 5 minuti dell'Apostolo, famosissimo tempo a disposizione del direttore per chiudere la puntata, perché siamo arrivati al termine della 14° episodio di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Scusate, ma la Waller di prima stavo da dire. E vabbè, chiudiamo questa 14° puntata. Innanzitutto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, hanno commentato in chat, davvero grazie di cuore a tutti. Un ringraziamento a tutti quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni, il podcast è lì. Anzi, vi dico questo: se al posto di andarlo a cercare voi, se vi abbonate tramite podcast di Apple o tutte le varie app che ci sono, gestiscono podcast, il podcast viene da voi, che è molto molto più comodo che non andarlo a cercare. E poi ovviamente ringrazio le persone che mi hanno fatto compagnia questa sera, a cominciare dall'orgoglio del Nord-Est, Mauro Rizzotto.
Grazie, grazie e grazie.
Per passare all'orgoglio del Nord-Ovest, Giorgio Prunotto e Massimo Foglio.
Grazie a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
E Massimo dà la mandata giù quella di 400, io lo dico, lo sento dal tono.
La mandata giù, la settimana
è incazzata come una bestia.
Esatto. Poi, per passare all'orgoglio brianzolo, Marco Santini e Alberto Cantù.
Ciao a tutti, ieri il direttore davanti a una birra mi guarda e mi dice: domani come facciamo a fare la puntata? Inventiamoci qualcosa, perché non tiriamo oltre la mezz'ora. Sì.
Cheat. Ciao a tutti, alla prossima.
E per chiudere con l'orgoglio della sbrisolona, Alessandro Taraschi.
Ciao a tutti, grazie, buon proseguimento.
Da Giovanni Ganci è tutto, grazie di cuore, ripeto ancora, per l'ascolto. Ci sentiamo settimana prossima, credo, se troviamo un argomento, non è detto.